Esclusivo, a nessun luogo parla il ministro ucraino Kamyshin, l'uomo del treno. India, la valanga Modi non c'è. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
In the colorful, colossal exercise of Indian democracy, all that remains now is the counting.
I do really recognize that we stand for the values you know pretty well. Democracy, freedom, and that's the main reason of the war in Ukraine.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi le due solite domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Miriam Lucchetti, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che sarà come sempre commentata al 349-238-6666. Leggerò anche le domande, così come lo farò su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.08, 15 secondi, qui a Milano, le 17.08 e una ventina di secondi a Kiev, sede del Ministero delle Industrie Strategiche Ucraine. In piedi la rete ferroviaria ucraina durante le prime fasi dolorosissime e tragiche della guerra ha permesso l'osmosi tra le parti del paese e con il resto dell'Europa, ha permesso vari, diventati anche celebri, incontri di capi di Stato. Poi il politico e imprenditore ucraino Oleksandr Kamyshin è diventato il ministro dell'industria strategica ucraina. Dall'high-tech al settore bellico, tutte le sfide e le ambizioni del suo ministero in una intervista esclusiva, ve lo possiamo dire, dopo 2 anni e mezzo di accesa rincorsa, il nostro Andrea Macchioni, trasformatosi in un segugio, ha fiutato la preda, l'ha tenuta ben stretta e quest'oggi nel suo luogo lontano sentirete la sua voce in esclusiva. Ma prima però in India, dove potevano votare quasi 970 milioni di persone, più del 10% della popolazione mondiale, l'affluenza in realtà è stata in media del 66%, quindi secondo i dati ufficiali, si continua con lo scrutinio, sono andati alle urne 640 milioni di indiani. Peraltro sapete, la strettissima cronaca ci ha consegnato temperature record in India e il gioco di parole è piuttosto facile, temperatura politica altissima, dove Modi voleva una cascata di voti, ma così non è stato. Questi temi di quest'oggi per voi, c'è il 349-238-6666, noi leggiamo alcuni dossier, poi torniamo. Dei quali ci porta a fare il punto sulla situazione tra Israele e Hamas. Faranno sicuramente eco le parole di Joe Biden in una lunga intervista rilasciata al Time, dove, sollecitato a proposito della sua proposta per un piano di pace, dice: ci sono tutte le ragioni per trarre la conclusione che Netanyahu cercherà di allungare la guerra per motivi politici. Nel frattempo si muove la diplomazia, una delegazione israeliana dovrebbe arrivare al Cairo nelle prossime ore per rendere nota la posizione di Israele sull'ultima proposta di cessate il fuoco con l'accordo per la liberazione degli ostaggi. Le stesse fonti egiziane, dicono che l'accordo, se venisse firmato, potrebbe entrare in vigore dalla prossima settimana. Nel frattempo brutte notizie sul lato ostaggi, perché Israele ha reso noto che secondo le sue stime un terzo degli ostaggi ancora in mano a Hamas a Gaza è morto, ovvero 43 su 120. Infine il fronte nord resta caldissimo, fronte nord dove si è fatto vedere Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza, che ha invocato una guerra senza confine contro Hezbollah. E poi nelle prime ore di ieri un raid israeliano in Siria ha ucciso un dirigente dei guardiani della rivoluzione iraniana, il generale Said Abiar. Oggi dossier un po' sintetici, un po' stringati, perché abbiamo tanta carne al fuoco per le due lunghe pagine di Nessun Luogo Lontano. C'è però una notizia che ha a che fare con la giornata di quest'oggi, che è una notizia o meglio una non notizia, tanto che sentirete la storia di qualcuno che si è messo a tratteggiare la data di oggi nell'aria, tanto basta per finire in carcere. Il nostro De Macchioni, lo sapete, la rubrica si chiama Icon e ci porta a Hong Kong.
Hong Kong non è più quella di una volta. Se nella regione amministrativa speciale, dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, è de facto tramontata la formula un paese, due sistemi, ieri sera si è raggiunto e ampiamente superato il ridicolo. Fuori dalla stazione della metro di Causeway Bay, infatti, la polizia ha arrestato l'artista Sammu Chen per aver disegnato nell'area i numeri 4, 6, 89. La data della strage di piazza Tiananmen. Ah, quasi dimenticavo, l'uomo ha anche mimato di versare del vino per terra, gesto iconico che nella tradizione cinese viene eseguito per commemorare i defunti. Quello sì che è un gesto sovversivo. Evidentemente per la polizia di Hong Kong, che ormai applica in tutto e per tutto gli standard della polizia cinese, lo è, vista anche la celerità con la quale hanno circondato l'artista spingendo lontani i giornalisti, per poi portarlo via. Siamo intervenuti perché stava causando disordini, ha detto una portavoce delle forze dell'ordine, aggiungendo che dopo i dovuti accertamenti Chen è stato rilasciato incondizionatamente. Ci mancherebbe altro, aggiungerei io. La performance è avvenuta vicino al Victoria Park, luogo che tradizionalmente ha sempre ospitato le celebrazioni in ricordo della strage. Oggi invece il parco è la cornice di una manifestazione filo Pechino. C'è da dire che Sammu Chen non è nuovo a queste esibizioni. L'anno scorso l'artista è stato infatti arrestato sempre alla vigilia dell'anniversario per aver cantato in pubblico «Hongkongesi, non abbiate paura, non dimenticate che domani è il 4 giugno». A proposito di vigilie, proprio ieri le forze dell'ordine hanno arrestato a Hong Kong 8 persone con l'accusa di aver postato su internet messaggi con intenti sediziosi. Effettivamente, come ha dichiarato Regina Ip, parlamentare filo Pechino di Hong Kong, è giusto fermare ogni commemorazione pubblica perché non sono altro che manifestazioni che alimentano l'odio contro il governo cinese. Ciò nonostante, ha aggiunto la parlamentare, se il tutto viene fatto nel privato delle proprie abitazioni, non viene commesso alcun reato. Ah, ok, tutto a posto allora. La democrazia di Hong Kong è salva.
L'abbiamo chiamata Icon, è una rubrica che trovate su Instagram, ma su tutti i principali social. Troverete l'effigie di questo artista che ha messo in scena questa provocazione. Il nostro Andrea Macchioni ce l'ha appena raccontata in poco più di 90 secondi. Detto ciò, chiudiamo i nostri dossier internazionali perché, ripeto, c'è tanta carne al fuoco e andiamo nella prima pagina e nel suo luogo lontano a New Delhi. Quando si parla di elezioni indiane, della più grande democrazia del mondo, è ovvio che anche il lessico deve adeguarsi, così come i numeri rispecchiano la gigantesca realtà del subcontinente indiano. Andiamo a New Delhi, lo facciamo con la voce della firma del Sole 24 Ore, corrispondente da New Delhi, Marco Masciaga. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, partiamo da una prima fotografia. Modi si aspettava una valanga di voti, così non è stato.
No, assolutamente no, però io credo che lui in una certa misura si aspettasse di non fare bene come invece veniva raccontato dai media, nel senso che quel sventolare l'obiettivo dei 400 seggi di coalizione, dei 370 seggi per il suo partito, il BJP, faceva parte di una strategia elettorale. Nelle settimane della campagna elettorale e del voto, che sono di fatto coincise perché le elezioni in India sono durate più di 6 settimane, durante le quali si faceva campagna per, insomma, lo stadio successivo del voto, la sensazione era che ci fosse nervosismo nella maggioranza di governo, lo si intuiva dai toni utilizzati in campagna elettorale, quindi secondo me il BJP aveva raccolto dei segnali non particolarmente confortanti.
La voce di Marco Masciaga, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi, per darci conto di questa straordinaria tornata elettorale. Gli elementi di straordinarietà ce li ha appena elencati: da un lato Modi che vince ma non stravince, dall'altra parte un'elezione sui generis, 6 settimane di voto, un paese gigantesco, uno sforzo titanico anche dal punto di vista logistico e il numero forse più alto di elettori a livello globale che hanno messo nel giro di poche settimane la loro scheda dentro l'urna. Detto ciò, Marco Masciaga, secondo le proiezioni il BJP dovrebbe allearsi con partiti minori per ottenere la maggioranza dei seggi, e molti dicono attenzione che il rischio potrebbe essere un'alleanza con l'estrema destra, il che potrebbe portare a un ultranazionalismo indù ancora più spinto. C'è questa possibilità?
Ma allora, la formazione del BJP, loro si sono candidati a queste elezioni all'interno di un'alleanza che si chiama National Democratic Alliance. La differenza sostanziale rispetto ai 10 anni di governo che ci sono stati dal 2014 fino a oggi è che all'epoca e in tutti e due i governi il BJP aveva da solo la maggioranza, quindi poteva decidere senza neppure consigliarsi e consultare i partiti con i quali era al governo. Il cambiamento sostanziale è questo, che secondo i dati che abbiamo e che non sono destinati a cambiare molto, l'alleanza nel suo complesso ha 292 seggi, che sono 20 in più della maggioranza, per carità, ma se uno va a vedere i voti del BJP siamo abbondantemente sotto. Quindi significherà secondo me fare dei compromessi, non necessariamente nel diventare più muscolari o più estremisti di quanto non siano stati fino ad oggi.
Grazie mille. Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore, ci ha parlato da New Delhi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Intanto al 3492386666 si ironizza sul comma 22 in salsa cinese. Puoi manifestare se nessuno ti vede, un ascoltatore lo trova geniale. Sì, strappa pure il sorriso, è la nostra icon di quest'oggi, se non fosse che la situazione dal punto di vista dei diritti a Hong Kong si è deteriorata enormemente, questo a partire da quel 2020, dove la nuova legge sulla sicurezza nazionale ha imbavagliato il fronte pandemocratico e non soltanto. Continuiamo però a stare in India per questo gigantesco, titanico esercizio democratico che sta consacrando ancora una volta Narendra Modi come leader quasi indiscusso, ma che però vede delle sorprese notevoli, e di questo voglio parlare con Diego Maiorano, insegna storia contemporanea dell'India, Università Orientale di Napoli. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ci sono state inattese perdite di consensi, per esempio nell'area centrale del paese, nella cosiddetta Indie Belt, alcune roccaforti tradizionali dei BJP, dove Narendra Modi inspiegabilmente ha perso. In altri casi invece è riuscito a guadagnare dove l'opposizione perdeva. Che cosa ci dice della ricetta ultranazionalista indù questa cosa? Il fatto che lui non abbia raggiunto i 2/3 che sperava, è una ricetta ancora vincente per l'India di Narendra Modi?
Ma è chiaro che questa elezione rappresenta una forte battuta d'arresto per quella ricetta, anche considerando il fatto che Narendra Modi ha esplicitamente fatto campagna su quella ricetta. È stata una campagna molto molto polarizzata sui temi del nazionalismo indù. È significativo che abbia perso soprattutto nello stato dell'Uttar Pradesh, che è un po' considerata la culla del nazionalismo indù, incluso nel seggio dove sta Ayodhya, cioè quel posto dove Modi ha fatto costruire questo grande tempio dedicato al dio Ram sulle rovine della moschea. Ha perso con un grande grande margine. Ma in generale credo che il messaggio sia che per il BJP è una sconfitta di dimensioni quasi catastrofiche, perché nessuno aveva previsto una tale che il BJP come partito perdesse oltre 60 seggi, se i numeri che abbiamo saranno confermati, e probabilmente lo saranno.
Stavo buttando l'occhio a Times of India, che in tempo reale sul loro sito danno conto appunto degli aggiornamenti, sono in divenire, perché davamo conto di questi numeri che sono assolutamente fuori scala per le democrazie, quantomeno europee. State ascoltando la voce del professor Diego Maiorano, Università Orientale di Napoli, un po' più netto nella sua lettura rispetto al risultato elettorale di Narendra Modi, rispetto invece a quanto riferitoci da Marco Masciaga. Detto ciò, professor Maiorano, c'è un altro aspetto che è piuttosto intrigante, e il segnale viene da un crollo in borsa di quasi il 7%, se non erro, adesso verifico, del gruppo Adani, un potentissimo conglomerato industriale molto vicino appunto a Narendra Modi, tanto che l'opposizione per esempio ha coniato un leader per tuonare contro questa, mi dirà lei se è vero, presunta coalizione industriale induista. Modi è stato mandato dal cielo per inviare Adani, non per aiutare i poveri. Questo slogan è stato coniato appunto dalla stessa opposizione per indicare che cosa? Che c'era questa collusione particolarmente velenosa agli occhi dell'opposizione. Che tipo di architettura di potere e politica ci restituisce questa alleanza, questa coalizione nell'India di oggi?
Beh, è chiaro che Adani ha visto le sue fortune decollare da quando Modi è diventato primo ministro. Mi sembra che la capitalizzazione delle sue 8 aziende quotate sia salita di circa l'800% dal 2014, a fronte di tutta una serie di contratti governativi, soprattutto per lo sviluppo delle infrastrutture nel paese. Detto questo, Adani continuerà a essere quello che è, qualunque governo ci sia. Adani finanzia tutti i maggiori partiti politici, inclusi quelli che al momento stanno all'opposizione, quindi questo non cambierà granché, ma è certo che entrambi ne escono molto indeboliti, sia Adani che Modi, perché entrambi sono stati in un rapporto simbiotico in quello che è stato il BJP dell'ultimo decennio.
La voce del professor Diego Maiorano, Università Orientale di Napoli, storia dell'India contemporanea. Ci sono altri aspetti che vorremmo esplorare con lei, professore, che hanno a che fare con la postura in politica estera da parte dell'India. Con una maggioranza meno evidente, possiamo aspettarci cambiamenti di rotta? Noi abbiamo sempre definito un po' l'India una ballerina che preferisce ballare da sola, o quantomeno fa tanti giri di valzer ogni volta con un partner diverso, a seconda dei dossier, che sia difesa, relazioni internazionali eccetera, decide i partner con i quali allacciare relazioni. Questo risultato elettorale potrebbe far cambiare qualcosa?
Secondo me no, la politica estera verrà lasciata in mano al BJP. Quello che potrebbe cambiare sostanzialmente sarà invece il modo in cui funziona la politica interna, principalmente perché ci saranno degli alleati da accontentare. Ma quello che possiamo aspettarci in realtà è una fase, perlomeno nelle prossime settimane, di grande confusione, perché ci sarà una sorta di mercato delle vacche per vari partiti che hanno acquisito più o meno potere a fronte di questi risultati, e quindi questo è quello che possiamo aspettarci nell'immediato.
Grazie mille al professor Diego Maiorano, storia dell'India contemporanea, Università Orientale di Napoli. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Arrivederci.
Pochissimo tornerò ai tanti messaggi al 349-238-6666. Adesso però andremo in Ucraina. Andremo in Ucraina non tanto per darvi le ultimissime di cronaca, per quanto le ultimissime notizie ci consegnano che cosa? Che con il via libera, pur limitato da parte di Stati Uniti e altri alleati occidentali, cioè potete, detto agli ucraini, colpire obiettivi russi in territorio russo limitatamente nella zona di Kharkiv, ebbene pare che alcuni risultati piuttosto plastici si vedano già sul terreno, con alcune batterie di missili S-300 e S-400 che sono state distrutte dalle forze ucraine. Allo stesso tempo, pochi minuti fa, poche ore fa, non di più, la stessa leadership del Cremlino ha detto che se venissero inviati istruttori francesi sarebbero obiettivo legittimo da parte delle forze di Mosca. Allora, voltiamo pagina, andiamo in Ucraina. Nelle scorse puntate, in Nessun Luogo Lontano, abbiamo parlato di questo semaforo verde, verde tenue se volete, perché non c'è l'ok a colpire obiettivi anche nella profondità della Federazione Russa. L'abbiamo definito un game changer, cioè un punto di svolta a tutti gli effetti, forse non soltanto tattico ma anche strategico. Ebbene, forse ci avevamo visto lungo senza autocensarci. Ci dà ragione in particolare David E. Sanger, che è un analista americano che ha scritto un articolo sul New York Times. Lui in realtà parla di punti di svolta sia sulla guerra per Gaza che sulla guerra in Ucraina, e sostanzialmente in questo lungo articolo, anche molto interessante devo dire, l'articolo ricostruisce le mosse dietro le quinte della Casa Bianca che hanno convinto Biden a rivedere quella politica. Secondo Sanger, il segretario di Stato Blinken è rientrato dal suo ultimo viaggio a Kiev convinto del cambio di rotta dopo un colloquio di persona con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A sua volta Blinken avrebbe riportato a Biden la convinzione che le armi statunitensi sarebbero state fondamentali se usate contro obiettivi strategici in territorio russo per arginare l'avanzata russa, addirittura respingerla, e a quel punto è arrivata lì dall'interno della sala ovale il cambio di rotta da parte di Joe Biden. Peraltro Joe Biden ha poi detto esplicitamente che questo potrebbe non essere l'ultimo cambio di rotta, ma che la strategia americana di respingere la Russia potrebbe adattarsi in base ai cambiamenti sui campi di battaglia. In questo contesto sentirete tra poco in esclusiva a Nessun Luogo la voce di Alexander Kamyshin, al microfono del nostro Andrea Macchioni. Lui era l'uomo delle ferrovie, quello che ha permesso all'intera rete ferroviaria di portare mezzi, uomini, capi di Stato, anche medicinali. Ricorderete nei primi mesi della guerra quando facevamo i collegamenti con quelli di Medici Senza Frontiere che utilizzavano le ferrovie ucraine per portare soccorso ai civili feriti. Ebbene, restate con noi, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E come promesso andiamo ad ascoltare la voce in esclusiva Nessun Luogo del ministro ucraino Alexander Kamyshin, e alla guida del Dicastero delle Industrie Strategiche era già amministratore delegato delle ferrovie ucraine, il quale al microfono di Andrea Macchioni traccia un bilancio del primo anno alla guida di questo dicastero.
First of all, when I started my position in the Ministry of Strategic Industries, and that's mainly defense industry.
Prima di tutto devo dire che quando ho iniziato il mio incarico al Ministero delle Industrie Strategiche, che sono principalmente industria nell'ambito della difesa, mi sono sentito come se fossi tornato al 24 febbraio 2022, all'inizio della guerra. Mi sono infatti trovato a gestire una grande istituzione completamente impreparata per la guerra. Quando la guerra è iniziata, abbiamo iniziato a combattere con quello che avevamo in magazzino e con le armi che abbiamo ricevuto dai nostri partner occidentali. La produzione locale era infatti molto bassa. Così, se nel primo anno di guerra abbiamo prodotto circa $1 miliardo di armi e munizioni, nel secondo anno siamo riusciti a triplicare la produzione. Ora produciamo tutti i principali elementi che ci servono sul campo di battaglia, dalle munizioni ai veicoli blindati, passando per i missili anticarro e i droni. In particolare per quanto riguarda i droni, abbiamo registrato una crescita davvero significativa nel secondo anno. La scorsa primavera, quando sono entrato a far parte del Ministero, in circolazione c'erano ben pochi droni prodotti in Ucraina. Questo avveniva perché le poche aziende avviate dal 2014, l'inizio della guerra, erano sature di ordini e non riuscivano a produrre di più. Ora invece abbiamo oltre 200 aziende che producono tutti i tipi di droni: aerei, navali, terrestri e subacquei. Queste aziende possono fornire milioni di droni FPV, decine di migliaia di Stryker a medio raggio, oltre 1000 Stryker a lungo raggio. Come avete visto, come tutto il mondo ha visto, gli Stryker a lungo raggio prodotti in Ucraina possono colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Mentre si discute se l'Ucraina possa colpire il territorio russo con armi NATO, noi abbiamo sviluppato le competenze per produrre armi e munizioni in Ucraina capaci di colpire duramente e in profondità bersagli sul territorio nemico. Direi che il principale risultato del mio primo anno alla guida del Ministero è proprio l'aver sviluppato le capacità per produrre diversi elementi in molti segmenti dell'industria bellica. In alcuni segmenti, come quello dei droni, abbiamo mostrato notevoli progressi.
State ascoltando la voce di Alexander Kamyshin, ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina. La vostra voce invece al 349-238-6666. di vari e diversi tenori e coloriture i messaggi che arrivano. Qualcuno dice, ho scritto varie volte sulla necessità per l'Ucraina di colpire il territorio russo evitando l'ipocrisia della guerra di difesa del solo territorio patrio. Non ci voleva Churchill per capire che sarebbe stato un game changer. Ora auspico il via libera a spingersi a fondo colpendo tutto il territorio russo. Così un ascoltatore in un messaggio molto lungo, fra l'altro dice, la paventata guerra atomica è pura propaganda che sottolinea semmai la debolezza dell'invasore. Di tenore opposto un altro ascoltatore, se gli americani hanno tutta questa voglia di far guerra alla Russia, beh, lo facessero dallo stretto di Bering, ma guarda un po' se dobbiamo battere i tacchi agli ordini statunitensi. E però non capisco a chi è riferito, cioè chi è che sta battendo i tacchi, quando fino a ieri il ministro degli esteri italiani ha detto con le armi italiane non si colpisce il territorio russo. Quindi immagino gli altri alleati occidentali. Qualcuno scrive, quindi voi non siete preoccupati della risposta russa? E poi ci invita a ascoltare un noto volto televisivo che noi non ospitiamo per ovvie ragioni. Chi ci ascolta sa benissimo che fra le altre cose guardiamo anche il curriculum dei nostri ospiti. Detto ciò, sì, siamo anche preoccupati, siamo molto preoccupati da una possibile risposta russa, così come eravamo molto preoccupati da una possibile, poi si è avverata, invasione su larga scala da parte della Russia. Raccontiamo, registriamo preoccupazioni, registriamo quello che accade. Così come ha registrato questa intervista il nostro Andrea Macchioni con Kamyshin, ministro dell'industria strategica, che è stato, ed è un motivo per cui ci abbiamo messo così tanto a raggiungerlo, coinvolto in una serie lunghissima di viaggi un po' in tutta Europa. Il motivo non è immediatamente intuitivo, perché c'è un retaggio storico dell'Ucraina, naturalmente, ce lo spiega Kamyshin.
Indeed, we've been always integrated into Soviet Union defense industry.
Siamo sempre stati integrati nel sistema, nell'industria bellica dell'Unione Sovietica. Dall'inizio della guerra, però, ci stiamo trasformando e ci stiamo integrando nel sistema produttivo dell'industria della difesa europea e della NATO. Per questo motivo, dobbiamo stabilire nuove connessioni, costruire nuove partnership e nuove iniziative di coproduzione. L'obiettivo principale dei miei viaggi, però, è l'iniziativa Zbroieri, che in ucraino significa armatura. Questa è la nuova parola che il mondo imparerà a conoscere riguardo l'Ucraina, che diventerà un paese produttore di armi. In questo modo riusciremo a finanziare la produzione locale, visto che già ora abbiamo capacità produttive maggiori di quanto riusciamo a finanziare con i fondi locali disponibili. Nel primo semestre del mio mandato al Ministero ho lottato per aumentare la capacità produttiva. Nella seconda metà del mio mandato al Ministero ho lottato per finanziare le capacità che già abbiamo. Abbiamo decine e decine di aziende che sono in grado di produrre armi e munizioni di tutti i tipi e che devono ancora essere finanziate e che hanno bisogno di contratti. Per questo motivo sto viaggiando per cercare di convincere le nazioni partner a finanziare i produttori ucraini di armi e munizioni e a lasciare tali armi e munizioni alle forze armate ucraine. Abbiamo già firmato alcuni contratti. Il primo è quello con la Danimarca, il secondo è quello con il Canada e stiamo già finalizzando con altri paesi e sono sicuro che ne arriveranno altri. Senza di essi non riusciremo a gestire l'industria della difesa locale. Questo è l'obiettivo dei miei viaggi all'estero, quindi. L'integrazione nel quadro dell'industria della difesa europea e della NATO e il finanziamento dei produttori ucraini di armi e munizioni.
Come spesso accade, direi sempre accade, tutte le puntate di Nessun Luogo Lontano da mesi e mesi a questa parte sono punteggiate da breaking news che puntualmente Antonio Talia mi segnala. Dossier indiano, di questo parlavamo nella prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Narendra Modi rivendica la vittoria, impresa storica, lo ha fatto sui social, è la vittoria per il suo terzo mandato. La gente ha riposto la propria fiducia nell'NDA, Alleanza Nazionale Democratica, per la terza volta consecutiva. Ha scritto Modi sulla piattaforma X, questa è un'impresa storica nella storia dell'India, gioco forza, devo utilizzare questi toni, ammettere la sconfitta sarebbe stato piuttosto duro. Nel frattempo, un'altra breaking, Biden non chiude a Kiev nella NATO, forniamo armi per la difesa, la leggo con voi. La pace significa assicurarsi che la Russia non occupi mai, mai, mai l'Ucraina. Ecco come appare la pace, e questo non significa NATO, fanno parte della NATO. Significa che abbiamo con loro un rapporto simile a quello che abbiamo con altri paesi dove forniamo armi affinché possano difendersi in futuro. Così Joe Biden in quell'intervista al Time, dove la stessa intervista dove a un certo punto si è pronunciato sull'opportunità politica di Benjamin Netanyahu di continuare questo conflitto. Ve ne davo conto nei nostri dossier internazionali. Poi allora ne approfitto, rispondo a Sergio, sempre 349-238-6666, che mi sollecita per ben due volte su Macao sostanzialmente, e mi chiede come mai a Macao non sta succedendo tutto quello che sta succedendo a Hong Kong. Ci pensa il nostro Antonio Talia. Sostanzialmente, avendo solo 200.000 residenti, più o meno tutti lavorano nella gigantesca industria del gioco d'azzardo, è tranquilla per quello sostanzialmente, non vi sono particolari afflati perché la gente è particolarmente impegnata in altre attività che fanno un po' comodo a tutto, anche dal punto di vista turistico. È diverso invece era lo status economico e anche finanziario, pensate alla borsa di Hong Kong. Tra pochissimo torno ai messaggi al 349-238-6666. Poi dovrò smettere di riscaldare i polpastrelli perché qua sono incandescenti, surriscaldati. Torniamo a Kamyshin, Alexander Kamyshin, ministro dell'innovazione strategica e dell'industria strategica in Ucraina. Avete sentito quel passaggio che può suonare anche abbastanza controverso e un po' inquietante, perché quando lui dice vogliamo trasformare l'Ucraina nell'arsenale del mondo libero, che cosa significa esattamente? Sentite.
We've been always building ourselves as an agricultural country.
Ci siamo sempre definiti come un paese agricolo e abbiamo sempre lottato per aumentare l'efficienza della produzione agricola, incrementando la nostra quota nell'esportazione globale dei prodotti della terra. Ma poi sono arrivati i russi e abbiamo capito che dovevamo tornare alle origini e imparare di nuovo a produrre armi e munizioni e a combattere. Non abbiamo mai scelto di diventare l'arsenale del mondo libero, ma dobbiamo farlo. Dobbiamo imparare di nuovo a produrre armi e munizioni e a combattere. Decenni fa avevamo un'industria della difesa abbastanza forte. Negli ultimi 30 anni è stata però trascurata e ora la stiamo ricostruendo. Quindi stiamo solo imparando di nuovo qualcosa che sapevamo fare anni fa e stiamo tornando a diventare un arsenale invece di essere il granaio.
And we are getting back to becoming the arsenal instead of being the breadbasket.
La voce di Alexander Kamyshin in esclusiva, il microfono di Andrea Macchioni, il ministro dell'industria strategica ucraina. I vostri messaggi al 349-238-6666. Io vi chiedo un piccolo sforzo, provare a camuffare tutto quel profondo livore, lo dico a due o tre ascoltatori che stanno vomitando al 349-238-6666 con epiteti irripetibili e molto molto poco radiofonici. Noi non facciamo previsioni, noi raccontiamo quello che succede e proviamo a dare degli strumenti al nostro pubblico, e poi gli aggettivi appunto li tralascio, però ogni tanto magari una sessione di judo, un po' di yoga all'alba può calmare gli spiriti. Detto ciò, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
In questi due anni e mezzo di conflitto in Ucraina c'è stata un'intensa attività bellica e un'intensissima attività diplomatica con Volodymyr Zelensky, che lo ricorderete visitava tutte le cancellerie occidentali per cercare di scuotere il mondo. Sostanzialmente diceva attenzione, perché dopo l'Ucraina ci potrebbe essere un altro paese. Ma i paesi che sono intervenuti, che hanno aiutato, che hanno donato armi, soldi eccetera, che beneficio possono avere, al di là evidentemente della motivazione ideologica, della vicinanza al paese invaso? Può essere un mutuo beneficio? Questa è la domanda che ha fatto Andrea Macchioni a Kamyshin. Sentite.
Siamo grati e lo saremo sempre per tutto l'aiuto che abbiamo ricevuto. Possiamo ripagare soprattutto con quello che abbiamo imparato da questa guerra. Saremmo felici di condividerle con i paesi partner, perché il mondo diventa vulnerabile ed è importante che tutti imparino come proteggersi. Il modo migliore per farlo è imparare dagli ucraini, perché stiamo affrontando la più grande guerra da generazioni. In questo conflitto vengono utilizzati tutti i tipi di armi e munizioni, dall'aviazione ai droni navali, dai droni aerei ai sistemi subacquei. Per questo motivo saremmo felici di condividere quello che abbiamo imparato con i nostri partner internazionali.
And for that reason we would be happy to share our lessons learned back to partner nation.
Sfortunatamente il territorio ucraino è diventato un gigantesco laboratorio per elaborare anche previsioni. A proposito, così risponde l'ascoltatore, su quella che potrebbe essere la guerra del futuro, che speriamo naturalmente di non raccontare. Che cosa si vede? Altissima tecnologia, utilizzo massiccio dei droni a fianco a trincee che sembrano qualcosa di 80, 100 anni fa. Kamishin ha detto in un'altra intervista: il 2024 è l'anno dei droni. Cosa significa?
Drones have been used in conflicts for quite many years now.
I droni vengono utilizzati nei conflitti da molti anni ormai, ma solo questa guerra ha dimostrato che possono cambiare le carte in tavola e che possono essere utilizzati su tutta la linea del fronte. Abbiamo dimostrato cosa possono fare i droni aerei, quelli navali. Proprio la nostra flotta di droni navali ha prima portato la flotta russa fuori dalla Crimea e ora la sta portando in fondo al mare. La storia dei sistemi terrestri non è ancora stata raccontata. Quest'anno vedrete molti, molti sistemi terrestri in azione, sistemi di combattimento, sistemi di evacuazione, sistemi logistici, e vedrete quanto funzionano bene e quanto sono importanti per portare i nostri soldati via dalla linea del fronte. Vogliamo salvare la nostra gente, a differenza dei russi a cui non interessa nulla dei propri soldati e li mandano al macello. Noi, invece, cerchiamo di salvare il nostro esercito perché è la parte migliore della nostra nazione. Vedrete quindi altri sistemi terrestri e li vedrete in azione.
You will see more land systems and you will see them in action.
Alexander Kamishin in esclusiva in questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano. C'è un altro aspetto: se è vero, come è vero, ci sta raccontando Kamishin, che c'è stato un impulso notevole all'industria bellica, all'industria in generale in Ucraina, pur sotto le bombe russe, è anche vero che bisogna proteggere i sistemi industriali esistenti. Lo sapete quanto le infrastrutture energetiche ucraine soffrono da mesi e mesi, perché i russi le bersagliano continuamente con interi pezzi del paese, spesso con lunghissimi blackout. Come si difendono le industrie? Sentite.
We definitely need more air defense.
Abbiamo sicuramente bisogno di una maggiore difesa aerea, ma abbiamo imparato come continuare a funzionare sotto i bombardamenti. Come abbiamo fatto il primo anno di guerra nel settore delle ferrovie, ora lo facciamo nell'industria della difesa.
Now we do it in defense industry.
Dalla voce di Alexander Kamishin alla vostra, al 349-238-6666. Qualcuno dice: ritengo che il ministro per l'industria strategica abbia ragione, questo non valga solo per l'Ucraina, dobbiamo sempre ricordarci che la libertà non può essere data per scontata per sempre, e soprattutto quando essa viene limitata e offesa, a volte è necessario reagire e farlo con i mezzi corretti. L'ascoltatore o ascoltatrice ricorda la resistenza che non combatteva il fascismo sparando margherite. Tra poco torno ai vostri messaggi, sempre 349-238-6666. Torniamo però sulla situazione al fronte, che in alcune zone è ancora critica per gli ucraini. Di cosa avrebbero bisogno? Sentito Alexander Kamishin.
Non posso parlare della situazione al fronte, non è il mio campo. Posso dire che oggi viviamo l'827esimo giorno della Grande Guerra. Resisteremo in questo conflitto perché abbiamo soldati coraggiosi, una leadership forte, il sostegno delle nazioni partner e un'industria della difesa locale in crescita. A mio avviso questo è già un grande risultato. Resisteremo finché non celebreremo la vittoria. Questa è la cosa più importante che ho da dire.
Alexander Kamishin, già amministratore delegato della rete ferroviaria ucraina, adesso ministro dell'industria strategica a Kiev, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni dopo una lunga e faticosa ricerca, ma avete sentito, era anche particolarmente impegnato in quella che potremmo chiamare diplomazia industriale. I risultati staremo a vedere se ci saranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Naturalmente, come promesso, gli ultimi minuti li dedico a voi, al 349-238-6666. Cosa succederà? Guerra finita con i territori contesi, devastati, avvelenati dai residui chimici? Questa è una gran bella domanda, aggiungerei io, ed è una domanda da milioni e milioni di rubli o di dollari oppure euro, a seconda dei donatori, fate voi. Le macerie, perché alcune città, soprattutto sulla front line, sono totalmente distrutte, scene che abbiamo già visto purtroppo in questi 2 anni e mezzo. Qualcuno continua a confondere pubblicità alla guerra con l'intervista a personaggi pubblici, però tant'è, su questo non ci posso fare niente naturalmente. Qualcuno scrive, com'è possibile, Saverio, che i russi non volessero queste zone di produzione delle armi? No, in realtà poi l'industria viene salvaguardata e non necessariamente una localizzazione industriale viene fatta in un luogo senza poi poter essere spostata in un altro. È anche vero che il Donbass è un bacino carbonifero gigantesco, questo secondo alcuni spiegherebbe, oltre che impianti siderurgici degni di questo nome, qualcuno potrebbe anche spiegare con questo l'appetito russo sul Donbass. Qualcun altro: il cambio di scenario nella guerra svelerà il bluff russo in molti, devo dire. Scrivete al 349-238-6666 di non credere particolarmente alla minaccia nucleare, minaccia che abbiamo sentito parecchie volte ormai da almeno un anno e mezzo. Vado a memoria, Medvedev, vice del Consiglio di Sicurezza russo, è quello che più getta benzina sul fuoco. Se c'è qualcuno, caro ascoltatore, sa perfettamente a chi mi rivolgo, che getta benzina sul fuoco, direi che Medvedev, più che noi che intervistiamo il ministro dell'industria strategica ucraina. Ma tant'è, invece in chiusura andiamo un po' più sulla leggerezza. Bello il consiglio dello yoga, scrive un ascoltatore, farebbe bene anche a chi decide delle vite delle persone, e su questo non vi è alcun dubbio. Qualcun altro dice qualcosa di ripetibile: al posto dello yoga ci vorrebbe altro ancora. E devo dire, trovo quello più simpatico, quello di Daniele, che dice: per calmare gli animi si può anche ricorrere a un italianissimo spaccare legna senza scomodare gli stranieri, judo e yoga. Stavo dando un occhio alle ultimissime per sapere come sta andando lo spoglio lunghissimo, naturalmente in India. Non ci sono particolari novità da dirvi, se non che saremo circa un 40%, insomma il BJP non travolge come avrebbe voluto Narendra Modi. Un'ascoltatrice poc'anzi, Elena, si chiedeva se quel sentimento antimusulmano potrebbe proseguire, potrebbe rafforzarsi con questo risultato. Staremo a vedere, tutto dipende anche dalle alleanze con gli altri partiti. Qualcuno teme che alcuni partiti di estrema destra in quella coalizione possano rafforzare ulteriormente l'ultranazionalismo indù, e questo per le minoranze musulmane, che poi minoranze stiamo sempre parlando di decine di milioni di persone, potrebbe essere un problema. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere, tante altre storie da raccontare, ma il tempo è scaduto. Vi ricordo solo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16, sempre che non abbiate yoga, judo o dovete spaccar legna. Alle 16 appunto ci sentiamo domani. Un saluto da Gianpaolo.